magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda da Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi diremo qualcosa sulla percezione. La percezione è uno degli elementi fondamentali attraverso i quali si costruisce la stregoneria e parlare di percezione significa parlare di stregoneria. Ma iniziamo con ordine. Oggi, domenica 18 novembre, inizia praticamente il secondo mese di trasmissioni radio in diretta attraverso il web. Parlare della percezione significa tornare un po' indietro con la memoria e parlare di alcune osservazioni che furono fatte tempo addietro da Huxley, il quale scrisse un breve tratterello che ebbe un successo non indifferente e che trattava delle le ali della percezione. Questo tratterello, di cui io ho un'edizione del 1980 stampata da Nuovi Editori Roma, iniziò a diffondere l'idea di una percezione diversa della realtà ad opera dei sensi. E dette il via, storicamente, a tutta una serie di scelte fatte dalle persone. Ma iniziamo a leggere le prime pagine delle Porte della Percezione di Huxley. Fu nel 1886 che il farmacologo tedesco Ludwig Lewin pubblicò il primo studio sistematico del cacto, al quale successivamente fu dato il suo nome, l'Analium Lewni. Era nuovo per la scienza, per le religioni primitive, per gli indiani del Messico e per gli americani sudoccidentali era un amico di vecchissima data. In effetti era molto più di un amico. Secondo uno dei primi visitatori spagnoli del Nuovo Messico, essi mangiavano una radice che chiamavano peyote e che veneravano come fosse una deità. Benché la venerassero come una deità, apparve chiaro quando eminenti psicologi come Ginesh, Havelock Ellis, Will Mitchell cominciarono i loro esperimenti con la mescalina. Il principio attivo del peyote, è vero che si fermarono proprio quando le ricerche erano a buon punto in questa parte di idolatria, ma tutto concorse ad assegnare alla mescalina una posizione unica tra le droghe. Somministrata in dosi opportune, essa cambia la qualità della coscienza più profondamente, ma è meno tossica di qualsiasi altra sostanza del repertorio farmacologico. Le ricerche sulla mescalina sono state proseguite sporadicamente dai tempi di Lewin e di Havelock Ellis. I chimici non hanno soltanto isolato l'alcaloide, hanno imparato come sintetizzarlo. Sì che la fornitura non dipende più dallo scarso ed irregolare raccolto del cacto del deserto. Gli ellenisti hanno ingerito la mescalina nella speranza di giungere in tal modo a una migliore e più diretta conoscenza dei processi mentali dei loro pazienti. Gli alienisti. Lavorando disgraziatamente su un numero troppo esiguo di soggetti, entro un raggio troppo ristretto di circostanze, gli psicologi hanno osservato e catalogato alcuni degli effetti più impressionanti della droga. Neurologi e fisiologi hanno scoperto qualcosa circa il meccanismo delle sue azioni sul sistema nervoso centrale. E almeno un filosofo di professione ha preso la mescalina per la luce che essa può gettare su tali problemi antichi e insoluti, come il posto della mente nella natura e il rapporto fra cervello e coscienza. A questo punto rimasero le cose, finché 2 o 3 anni fa venne osservato un fatto nuovo e forse altamente significativo. In realtà, questo fatto era rimasto alla portata di chiunque per diverse decadi, ma nessuno, come succede, lo aveva notato finché un giovane psichiatra inglese che lavora attualmente in Canada fu colpito dalla grande somiglianza della composizione chimica fra mescalina e adrenalina. Ulteriori ricerche rivelarono che l'acido lisergico stupefacente derivato dalla segala cornuta ha un'affinità strutturale chimica con gli altri. Poi venne scoperta che l'adrenocromo, che è un prodotto della decomposizione dell'adrenalina, può produrre molti dei sintomi osservati nell'intossicazione da mescalina. Ma l'adrenocromo probabilmente si forma spontaneamente nel corpo umano. In altri termini, ciascuno di noi può essere capace di fabbricare minute dosi chimiche di ciò che si intende provochi profondi cambiamenti della coscienza. Alcuni di questi cambiamenti sono simili a quelli che si verificano nella più caratteristica peste del XX secolo, la schizofrenia. È dovuto lo squilibrio mentale a uno squilibrio chimico, e lo squilibrio chimico è dovuto a sua volta a disturbi psicologici che colpiscono i surreni. Sarebbe avventato e prematuro affermarlo. Il più che possiamo dire è che una specie di caso prima facile è stato impostato. Nello stesso tempo la traccia viene sistematicamente seguita e i ricercatori, biochimici, psichiatri, psicologi sono sulla pista. Per una serie di circostanze, per me estremamente fortunate, mi trovai nella primavera del 1953, ad attraversare questa pista. Uno dei ricercatori era venuto per affari in California. Nonostante 70 anni di ricerche sulla mescalina, il materiale psicologico a sua disposizione era ancora assolutamente inadeguato ed egli era ansioso di aggiungerne altro. Io mi trovavo là ero impaziente di fare da cavia. Così avvenne che in un luminoso mattino di maggio ingoiai 4 decimi di un grammo di mescalina sciolta in mezzo bicchiere d'acqua e sedetti ad attendere le conseguenze. Bene, questo sono le pagine iniziali di Huxley, che parla delle porte della percezione. La mescalina è una droga che altera la capacità di percezione dell'individuo, ma è una droga che viene prodotta anche sistematicamente dal cervello in situazioni particolari e serve proprio per permettere la percezione di aspetti diversi del mondo. E qui si apre il discorso sulla percezione. Dalla mescalina si passò poi all'LSD, con i suoi effetti, anche disastrosi, spesso disastrosi, che però portavano i soggetti a vedere, a leggere e a rapportarsi col mondo in maniera talmente diversa, talmente allucinatoria, da impedire loro la pratica della disciplina all'interno del mondo, con conseguenze catastrofiche. Ma il discorso della percezione è in realtà un discorso fondamentale della stregoneria. Perché se è vero che queste persone usarono delle droghe per modificare la loro percezione del mondo, hanno stabilito una cosa molto semplice, cioè che il mondo non è necessariamente come noi lo descriviamo. Noi descriviamo il mondo in una situazione stabile, cioè in un modello stabile, una forma stabile. Ma quella forma mondo che noi leggiamo, che noi ci costruiamo attraverso quella che è la normale percezione della ragione, è uno dei modi attraverso i quali percepire il mondo. Non è il modo con cui noi percepiamo il mondo. In pratica, sia Huxley sia tutti i vari studiosi ormai sono concordi nell'affermare che il mondo viene percepito dal soggetto perché il soggetto ha organizzato i propri sensi in quel modo per percepire il mondo in cui vive in quel modo. Ora, quando noi parliamo dell'organizzazione dei sensi per cui la percezione dei fenomeni del mondo, l'organizzazione del soggetto che si adatta a quei fenomeni, che struttura la sua capacità di percezione di leggere i fenomeni, parliamo di un processo di trasformazione dell'individuo che va fin da quando è nella pancia della madre e via via va crescendo. E se mentre l'individuo è nella pancia della madre nei primissimi mesi di gestazione è aperto a un milione di modi, dico un numero così, con cui potrebbe percepire il mondo, via via che il feto cresce, via via che il bambino muore il feto, nasce il bambino, via via che il bambino cresce, questo milione di modi potenziali di percepire il mondo si restringe via via che il soggetto sceglie e cresce, finché il soggetto adatta i suoi sensi a percepire il mondo in quel modo e solo in quel modo. Finché diventa un individuo adulto, abbiamo l'ultima formazione del cervello, cioè la capacità di leggere il mondo, di modificazione rapida del cervello. Il cervello del ragazzo diventa maturo adulto attorno ai 25 anni, ci dicono le ultime ricerche. Fino ad allora c'è una ristrutturazione continua cerebrale, per cui alla fine, quando l'individuo diventa adulto, ha quella e solo quella capacità di percepire il mondo. Una capacità di percepire il mondo che è iniziata fin dai primissimi istanti della percezione della gestazione e poi via via si è modificata, si è adattata ai fenomeni che percepiva dall'esterno, prima dai fenomeni che percepiva dalla madre e poi dai fenomeni che ha ricevuto nei primissimi istanti della sua esistenza, e via via e mentre cresceva. L'individuo dunque non risponde ad un modello, cioè il mondo non è oggetto in sé come percepito dal soggetto, ma il soggetto percepisce una determinata forma mondo. Questa forma mondo può essere alterata dall'individuo, cioè l'individuo può leggere anche il mondo in maniera diversa. Vediamo per esempio quando usano l'LSD o la mescalina, c'è un altro modo di percepire il mondo, soltanto che mentre il modo di percepire il mondo che noi abbiamo con la ragione, che noi abbiamo nella quotidianità, è stato costruito attraverso anni e anni di adattamenti soggettivi ai fenomeni e attraverso la crescita, per cui attraverso anche la strutturazione fisiologica, attraverso la strutturazione del reticolato sinaptico, attraverso le connessioni neuronali, attraverso la separazione della ragione da fenomeni che vengono immediatamente scartati o non considerati nella descrizione del mondo, cioè attraverso tutto un processo di selezione dei fenomeni percepiti e della qualità e di come percepire i fenomeni dal soggetto. Quando invece il soggetto prende droghe tipo mescalina, tipo LSD, altera le connessioni neuronali, altera la sua organizzazione di elaborazione nella percezione dei fenomeni in maniera così veloce che non ha strutturato il corpo per rispondere a questa velocità. Per cui, da un lato, le immagini che si rappresentano sono una descrizione del mondo. Dall'altro lato, questa descrizione del mondo che ottiene mediante la mescalina o mediante l'LSD è una forma del mondo che è soltanto immaginata, cioè sta soltanto nella sua immaginazione, perché la lettura dei fenomeni che ha attraverso la percezione alterata in questo modo non ha il riscontro nella realtà e non ha riscontro, cioè nella realtà parlo dei fenomeni in sé, del mondo reale, e non ha riscontro nella sua capacità soggettiva di rapportarsi con quella forma fenomeno. Pertanto restano confinate soltanto nell'immaginazione. C'è una rottura di quello che è la normale connessione neuronale, ha una percezione, cioè costruisce una forma mondo in ambito allucinatorio, ma a quella forma mondo che costruisce in ambito allucinatorio non seguono i suoi adattamenti fisiologici, non segue la sua esperienza, non segue le trasformazioni che imporrebbero qualora, se quella lettura in fase allucinatoria rientrasse nella sua normalità quotidiana, imporrebbero anche un adattamento di tutta la sua fisiologia per rispondere a quei fenomeni. Voglio fare un esempio. Se noi riusciamo o riuscissimo a leggere il mondo che, in cui noi viviamo attraverso, non so, l'emissione dell'infrarosso, e non avessimo per esempio l'udito, nessuna capacità di percepire l'udito, di percepire i suoni, noi avremmo una descrizione del mondo nel quale noi viviamo. Però se noi cresciamo nel tempo e adattiamo il nostro fisico a questo modo di percepire il mondo, non è diversa la percezione degli oggetti del mondo letti all'infrarosso da quella che è leggerla attraverso i colori normali, attraverso la forma. Cioè, identificheremo tuo padre, lo identifichi sempre come tuo padre, sia che la lettura tu ce l'hai attraverso l'infrarosso o l'infravioletto, oppure che ce l'hai attraverso la forma, attraverso i colori, sia che magari sei cieco e lo hai attraverso i suoni. Cioè, la forma mondo tu ce l'hai comunque, cioè hai comunque la percezione del mondo, semplicemente hai una diversa percezione del mondo. Lo stesso vale anche per la percezione alterata, soltanto che la percezione alterata non ti permette di fissare la relazione con la forma che tu percepisci. Perché un conto è dire: io sono cieco fin dalla nascita, per cui alimento, acutizzo quella che è la mia percezione sensoria, la mia capacità di mettere attenzione sui suoni, di rappresentare ciò che tocco in oggetto, forma o in immagine, di costruire le immagini mentali attraverso i suoni che percepisco. E un altro conto invece è un'alterazione dei sensi fatta a livello immediato senza l'accumulo di esperienza, e specialmente senza l'accumulo di esperienza relazionale. Ora, cosa però ci ha portato, la scienza a vedere in questo e nei cambiamenti relativi? Ha portato nel fatto che la forma mondo non è una forma percepita in maniera uguale attraverso tutte le persone, ma è percepita soggettivamente in maniera diversa, ma trasmessa come uguale all'altro. Cioè, se io sono daltonico e ho un colore verde, vedo quella penna di quel colore. Cioè, distingo che quella penna ha un grigio diverso da un'altra penna, ma non per questo non distingo la penna, per cui l'altro può non capirlo. L'altonismo, per esempio, fu scoperto perché una persona di religione cristiana, ma non mi ricordo più di che tipo di protestantesimo, si presentava in chiesa, doveva presentarsi in chiesa vestito di grigio, e quella persona ritenne di essere vestita in maniera corretta come le altre, soltanto che era invece vestita di rosso. Per cui quando gli altri la censurarono e censurarono il comportamento, lui cominciò a pensare che forse aveva una diversa percezione della realtà rispetto agli altri. E da lì nacque la scoperta del daltonismo come un modo diverso di percepire il mondo e la realtà. Bene, la realtà dunque viene percepita dai soggetti in maniera diversa, qualora i soggetti riescono ad adattarsi e a rapportarsi con quella realtà. E questa è ciò che noi ciò che ci introduce nella stregoneria. Cioè, la realtà non è un oggetto in sé come si rappresenta alla nostra percezione e ai nostri sensi, ma la realtà è infinitamente più grande, infinitamente più variegata che non quella sezione che si rappresenta ai nostri sensi. Ma allora perché noi rappresentiamo solo quella porzione di realtà e non l'immensità della realtà in sé che sta davanti a noi? Perché noi non siamo in grado di reggerla. Cioè, non siamo in grado di usare una quantità così alta di fenomeni, così alta di input per vivere. Cioè noi per vivere siamo costretti a limitare la percezione della realtà in cui viviamo entro un ambito che sia sufficientemente ristretto per poter far muovere il nostro cervello, per poter far muovere il nostro modo di rapportarci col mondo, senza essere invasi da un numero assoluto di fenomeni, un numero di fenomeni talmente alti da mandare in cortocircuito il nostro cervello, la nostra capacità di elaborazione. Per cui la nostra percezione in realtà subisce una selezione fin dal primissimo istante del concepimento, è una selezione che ha il compito di limitare la nostra percezione del mondo in quei fenomeni che sono funzionali al nostro vivere, alla nostra vita, perché il senso fondamentale degli esseri viventi è quello di vivere, di nascere, di generare e di morire. In questo spazio fra nascere, generare e morire ci stanno le nostre opportunità. Ma se noi nasciamo con una capacità, con una potenzialità di percepire il mondo che è funzionale alla nostra specie e che diventa funzionale alla nostra società, perché molti dei fenomeni ai quali noi ci adattiamo sono fenomeni che vengono mandati a noi dalla società in cui viviamo, cioè sono il prodotto della società in cui viviamo. Una volta noi adattavamo prioristicamente la nostra capacità di percezione rispetto a fenomeni che derivavano dalla natura quando eravamo esseri animali, e allora i meccanismi da percezione, di elaborazione che noi avevamo si adattavano a quel tipo di fenomeni. Oggi noi abbiamo sempre quel meccanismo per cui noi ci adattiamo ai fenomeni della natura, ma ai fenomeni della natura si sono sovrapposti i fenomeni sociali, per cui il bambino appena nato, nelle nostre società almeno, non sente più il ruggito del leone nella foresta, ma sente la madre che parla, sente il padre che ruggisce, che si incavola, che stringe i pugni, che tira i suoi porchi, che fa le sue cose, la madre sente le sue emozioni, ha il modo di esprimersi delle sue emozioni. Ecco, spesso poi il bambino subisce anche una serie di fenomeni che rispondono a bisogni sociali, cioè sono risposte della madre a bisogni sociali, però quando la madre risponde a questi bisogni sociali spesso mette in atto tutta una serie di manifestazioni emotive che sono legate a risposte che si aveva quando si era nella foresta a pericoli incombenti assoluti, per cui il bambino non capisce più niente, cioè nel senso che la madre, per dirgli ti sei sporcato perché hai sbavato, glielo dice inviandogli il segnale emotivo: c'è un leone che ti mangia, cioè c'è la fine del mondo, sei morto. E allora il bambino va fuori di testa, cioè riceve dei segnali, degli input emotivi rispetto a delle manifestazioni razionali o formali che sono assolutamente irrilevanti. Ma questo è uno dei difetti disastrosi della nostra società, della società in cui viviamo, cioè l'incapacità delle persone di riuscire a costruire l'armonia fra fenomeno inviato mediante parole, atteggiamenti o comunicazione non verbale e carica emotiva o anche carica mimica che quei fenomeni comportano. Per cui si fanno delle cose assurde, nel senso che si inviano segnali di morto, segnali disastrosi o terribili per delle sciocchezze e viceversa. Delle cose che sono invece infinitamente importanti si inviano al bambino dei segnali che sono irrilevanti. Bene, a questo, ai segnali che arrivano dal mondo, prima al feto attraverso la madre, poi al bambino attraverso la società, viene selezionata la capacità di percezione e la capacità di valutazione del bambino dei fenomeni che percepisce. Quando l'individuo è adulto, dunque, esiste un numero di fenomeni che possono incidere sulla sua attenzione, un numero di fenomeni che possono entrarci, che è possibile che lui percepisca, un numero di fenomeni che percepisce nel modo in cui lui vuole percepirli e un numero infinito di fenomeni che il bambino, la persona adulta, non considera più, non li considera come esistenti, che però arrivano anche a sbattere sulla sua percezione in maniera inconscia, in maniera subcorticale, in maniera antica, che comunque vanno ad agire sulla sua percezione della vita, tant'è che spesso sia la pubblicità, sia i media, sia i manipolatori di massa agiscono su quel tipo di fenomeni subcorticali proprio per ottenere delle risposte nella vita quotidiana. Una delle ultime ricerche, per esempio, ha stabilito che nei supermercati gli acquisti fatti spesso dalle persone non rispondono a dei bisogni razionali, a dei bisogni manifestati, ma rispondono a input, a impulsi che sono di natura profonda, di natura emotiva. Naturalmente non è che le persone rispondano ad impulsi di natura emotiva, di natura profonda, è così, cioè non si risponde a tutti gli impulsi di natura profonda gratuitamente o perché ci stimolano, ma si risponde agli stimoli di natura profonda, di natura subliminale, soltanto se quegli stimoli hanno delle correlazioni, hanno delle analogie con quello che è la nostra percezione del mondo e le nostre necessità, i nostri bisogni. Cioè, fra due tipi di biscotti in un supermercato si è visto che un certo tipo di biscotto messo in un certo modo oppure propagandato in un certo modo va via più facilmente a parità di prezzo, mentre invece se il prezzo è diverso, già il fattore di analisi del prezzo allontana molte persone, ma a parità di prezzo, a parità di condizione, a similarità di funzione, le persone automaticamente allungano il braccio verso quello a cui sono stati stimolati rispetto all'altro prodotto. Dopodiché chiaramente subentrano anche degli elementi della ragione, elementi economici, elementi di opportunità che frenano questi impulsi subcorticali, no? Che le persone hanno, e naturalmente la ragione prende una parte di controllo della persona, cioè controlla il comportamento della persona, ma spesso vediamo che i controlli la persona li perde quando la ragione non regge più. Per esempio, la malattia del giocare all'otto o alle macchinette nei bar, oppure cercare la fortuna al superenalotto, sono delle condizioni che non distruggono immediatamente la persona, ma in cui le persone possono perdersi prendendo il cosiddetto vizio del gioco, oppure possono perdersi nel bere, per esempio, o in tutte quelle cose che possono dare un carico di sensazioni. Bene, dopo che Huxley venne scoperto questo discorso sulla mescalina, che venne scoperto questo discorso sull'LSD, ci furono effettivamente migliaia di persone che si buttarono in questa condizione, come se una diversa percezione del mondo consentisse loro di avere un grande potere o un grande controllo sul mondo o sulle cose. Cioè, è come se noi scoprissimo che un albero ha un'intelligenza, una coscienza, mentre invece nella nostra normalità, nella nostra ragione, l'albero è un essere muto, è un essere non intelligente. Bene, non mi dà potere il fatto di sapere che l'albero è un essere intelligente, perché anche se io dovessi comunicare con l'albero, i bisogni e le necessità sono in maniera talmente differenti che mi è irrilevante sapere che l'albero è intelligente per la mia vita quotidiana. Il problema diventa un altro per la stregoneria quando invece la necessità di capire che il mondo in cui vivo è intelligente raggiunge un altro livello, un'altra capacità di percezione. Ma chi si buttò con l'LSD e la mescalina in realtà andò fuori di testa, perché non aveva la disciplina per controllare ciò che percepiva e non aveva la capacità di rendere esperienze sperimentando quella che è una diversa relazione col mondo. La stregoneria, questo lo aveva sempre saputo, e lo ha sempre utilizzato, perché il senso stesso della stregoneria è proprio quello di leggere il mondo in maniera diversa, cioè comprendere le articolazioni del mondo per fenomeni diversi. Solo che la stregoneria non ha mai detto alle persone fatevi una canna o prendete l'LSD, perché se le persone lo facessero farebbero tutto meno che stregoneria, nel senso che si perderebbero nell'autodistruzione. La stregoneria ti dice, mescalina, tu sei in grado di produrtela, ma se tu ti alleni per alterare la percezione, per fermare il dialogo interno, per praticare il sognare, tutto quel processo che ci impieghi per concentrarti, per modificare te stesso, per costringerti anche a produrre certe quantità di mescalina, proprio per percepire in maniera, il mondo diverso, tutto quel processo e tutto quel percorso ti costruisce l'autodisciplina sufficiente per controllare quello che ti sta succedendo. Cioè non è come ingozzarsi di mescaline, ma è riuscire a organizzare il nostro corpo per predisporsi. Se il nostro corpo arriva a predisporsi, quel processo per cui io sono riuscito a costringere il mio corpo a fare quelle cose, di fatto mi ha dato la disciplina per controllare quelle cose e mi ha dato la disciplina per tornare indietro da quelle cose e poter tornare nella ragione. Ma se io comincio ad ingurgitare mescalina o LSD o quant'altro, è vero che ho una percezione diversa del mondo, ma è altrettanto vero che quella percezione è solo una percezione allucinatoria, e a mano che quella percezione continua ad averla ingerendo sostanze diverse ed estranee, non faccio altro che bruciare le mie connessioni neuronali e diventa sempre più difficile ritornare alla ragione, alla quotidianità, e sempre più difficile riuscire ad usare il mio cervello e il mio corpo per agire nell'uno e nell'altro stato psicologico. Per cui la stregoneria sa che i cambiamenti sono sempre dovuti a sforzi, sono sempre dovuti a impegno delle persone, ma soprattutto gli effetti positivi, cioè l'uso della una percezione diversa della realtà, noi l'abbiamo soltanto se viviamo. Se nella società in cui viviamo o nella natura, se qualcuno sta ancora vivendo nella natura, noi usiamo il nostro vivere per sfida. Perché quando io ho alterato la percezione, quando io riesco ad avere la percezione del mondo in cui vivo in maniera diversa, inizialmente la scarica di energia, che poi è una scarica adrenalinica, una scarica chimica, mi dà una grandissima sensazione di forza e di poteri. E chi la sperimenta per le prime volte, per esempio chi trova le mani nel sogno, no? Che finalmente riesce a impadronirsi del sogno, pensa di avere un potere, cioè adesso mi sono trovato le mani, domani viaggio nel sogno, dopodomani mi sposto in luoghi chiusi, dopodomani scopro segreti. Ma non è così, perché quando si trovano le mani nel sogno, quando finalmente si riesce a spostarsi nei luoghi, in realtà i luoghi in cui ci si sposta è la nostra mente, soltanto che la scarica di energia che noi abbiamo, che poi è attraverso una scarica anche chimica, tipo adrenalinica, tipo altre, in realtà non ci fa vedere luoghi diversi, ma ci fa costruire nella mente luoghi diversi, per cui noi non viaggiamo al di fuori della mente. Ciò che succede però nella pratica del sognare è aprire la percezione dalla parte esterna alla parte interna del cervello, per cui riuscire a far affluire alla ragione parte della percezione e parte dell'elaborazione del mondo che noi facciamo con la nostra parte antica del cervello, con la nostra amigdala, col cervelletto, con l'ipotalamo, e farla fluire in maniera più ordinata e più immediata alla coscienza della corteccia cerebrale. Cioè noi apriamo dei canali rispetto a una percezione del mondo completamente diversa dalla ragione, che, dal quale però siamo separati dalla ragione, perché la ragione ha costruito negli anni una sua percezione, una sua forma mondo. Quella diversa percezione del mondo che ci lega al mondo, che ci permette di trovare gli alberi che parlano, che ci permette di trovare gli animali che parlano, che ci permette di ascoltare la voce della terra, la voce del sole, che ci permette di entrare in contatto con gli dèi, noi siamo separati attraverso la ragione che ci dà la forma razionale del mondo. Ma se voi vi siete sforzati per riuscire a entrare nel sognare, non avete fatto altro che aprire una connessione fra la parte interna e la parte esterna del vostro cervello. Cioè, alcune percezioni antiche del mondo, alcune elaborazioni di quando la nostra specie era esseri unicellulari, esseri emotivi, che si legavano con le emozioni al mondo, affluiscono alla nostra ragione. Ma la nostra ragione, siccome non può impazzire, costruisce una feroce barriera ancora più forte fra la percezione emotiva, la percezione del mondo dell'azione o del mondo come tempo, e la ragione stessa e la forma della ragione. Questa feroce barriera che la ragione costruisce costringe il sognatore, per esempio, chi pratica il sognare, a accorgersi che tutti quei sogni che prima erano potenti, che tutti, finalmente lui riusciva a viaggiare, vengono troncati. Continua a sognare, a fare i sogni normali, però si sveglia la mattina praticando il sognare e si accorge di non ricordare più niente. Cioè la ragione ha letteralmente troncato in due la percezione dell'individuo fra percezione profonda e percezione della ragione. L'individuo in quel momento sta vivendo i due piani, cioè sta praticando piani diversi delle sue relazioni col mondo, solo che non ricorda ciò che è fuori della ragione. E allora a questo punto qualcuno direbbe: a cosa serve? Serve perché la ragione non è la padrona assoluta dell'individuo, ma quando l'individuo ha necessità di avere una lettura diversa della realtà, perché sono condizioni a morte, perché ci sono delle difficoltà, perché deve modificarsi in un certo modo, perché deve adattarsi a un lavoro, perché deve affrontare dei problemi, e questi coinvolgono le sue emozioni, cioè la sua struttura profonda, la ragione si fa da parte e permette l'uscita di quelle elaborazioni che teneva distante dalla coscienza. A me mi è successo molte volte questo, lo faccio normalmente, ma ricordo una volta in particolare che con una 500, molti anni fa ancora, sono andato a sbattere letteralmente contro un platano a circa 80 all'ora, ero sulla strada del Terraglio che da Treviso porta a Mestre, ho preso in pieno un platano a 80 all'ora, la macchina si è letteralmente distrutta. Ebbene, io in quel momento non ero più io, ho fatto non so quante manovre per sopravvivere, infatti sono uscito dalla macchina completamente distrutta, ma io avevo una botta su una mano, avrò fatto 50 carambole sulla strada, una cosa oscena, però non mi ero fatto assolutamente niente, nel senso che in quel momento, che era un momento di vita o di morte, la mia ragione ha cessato di esistere ed è venuto fuori un altro tipo di percezione, una percezione diversa, una percezione più antica, che mi ha permesso di fare tutta una serie di azioni che sono impensate. E voi di questo tipo di episodi ne troverete tantissimi, cioè troverete persone che in situazioni drammatiche riescono a fare delle cose che non avrebbero mai immaginato di poterle fare. Ed è esattamente la percezione profonda, cioè la capacità che noi abbiamo di affrontare il mondo e di vivere il mondo in maniera diversa, che nelle situazioni drammatiche la ragione si toglie, e se la persona è una persona viva, è una persona che ha affrontato il mondo con passione, di fatto queste capacità vengono fuori. E allora poi vi raccontano tutte le barzellette che la regione costruisce, nel tipo mi è apparso Padre Pio e immediatamente sono guarito. Oppure mi è successo che la bambina sotto la macchina, insomma, ho sollevato una macchina. Cioè, tutta una cosa folle, persone che cadono da un aereo e non si ammazzano, si rompono magari un sacco di ossi, però non si ammazzano. Cioè, esistono tutta una serie di fatti che noi possiamo raccontare e che ci meravigliano perché innanzitutto non accadono a tutti, ma accadono soltanto a quelle persone che hanno la capacità di rompere la barriera della ragione, di far affluire il potere che hanno dentro, cioè che il potere dentro non è altro che la capacità di leggere il mondo in maniera diversa, cioè di percepirlo in maniera diversa e di strutturare di conseguenza il nostro fisico, la nostra psiche, le nostre emozioni. E vengono lette come dei fenomeni straordinari o come dei fenomeni miracolistici. In realtà è solo una questione di capacità di trasformare noi stessi, di riuscire ad aprire, di elaborare una percezione diversa del mondo che è confinata nella parte profonda del nostro cervello, ma emerge soltanto quando ne abbiamo bisogno. E infatti, in stregoneria, noi, nel paganesimo politeista, noi abbiamo il concetto di vivere per sfida. Perché vivere per sfida? Innanzitutto perché la vita è sempre una sfida, cioè è sempre un combattimento fra noi e il mondo in cui viviamo. Ma la sfida ha anche la caratteristica di crearci delle necessità, cioè crearci delle necessità di agire, di manifestare la nostra volontà in situazioni che coinvolgono le nostre emozioni e che hanno un certo grado di drammaticità. Ecco, quel grado di drammaticità, quel grado di coinvolgimento delle emozioni in una situazione critica, cioè una situazione in cui vengono compresse le nostre strutture emotive, permette alla nostra elaborazione profonda di emergere, di prendere il controllo su di noi, di mettere da parte la ragione e di far uscire una diversa elaborazione del mondo. Quando questo avviene, cioè quando dalla parte profonda del cervello esce una diversa percezione del mondo, quando la ragione riprende il controllo non è più la stessa ragione di prima, è una ragione diversa, una ragione che è stata modificata e che vede aspetti del mondo diversi da quelli che vedeva prima che uscisse la percezione, che uscisse l'altra elaborazione del mondo. Ed è una diversa ragione ed è un suo sviluppo, cioè non è altro che il fluire alla ragione di nuova conoscenza. Spesso le persone leggono delle cose e nel leggere un libro mettono a fuoco 10, 20, 30, 50 passaggi che per loro sono importanti. Ma in qualsiasi libro, specialmente qualsiasi saggio storico, psicologico, cioè, i passaggi sono molti di più, perché chi si è sforzato a scriverlo in realtà scrive cose sue. E molti di questi passaggi le persone li percepiscono, cioè ne percepiscono il valore e il meccanismo soltanto alla seconda o alla terza lettura del libro. Più o meno è esattamente la stessa cosa che avviene nella percezione, cioè noi sappiamo che il mondo non è esattamente come noi lo descriviamo, ma noi per vivere lo dobbiamo descrivere in questo modo. Ciò tuttavia esistono dentro di noi altri modi di leggere e di valutare il mondo. Questi modi escono quando noi ne abbiamo bisogno, non quando io voglio perdermi, uscire dalla ragione e ingurgitare un po' di mescalina o un po' di LSD. Perché in realtà, qualunque sia la descrizione del mondo, ciò che è importante sono le strategie di vita che io metto in atto nel mondo. Sono queste che costruiscono me stesso e sono le uniche cose che gli dèi mi hanno concesso. Cioè, mi hanno concesso uno spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla mia morte del corpo fisico e in quello spazio io costruisco il Dio che cresce dentro attraverso le mie sfide. Ma per fare le mie sfide io devo anche appropriarmi degli strumenti adeguati per fare le sfide. E quando io mi sto accorgendo che il mondo viene saccheggiato, perché alla ragione il mondo è un oggetto muto, allora la ricerca delle coscienze, delle consapevolezze, della capacità di percepire degli oggetti che mi circondano, della loro deità, del loro essere soggetti divini, diventa fondamentale. Diventa fondamentale la ricerca di aspetti della percezione che normalmente la mia ragione ha scartato perché non gli serve per vivere. Cioè il fatto che gli alberi siano intelligenti, i fili d'erba siano intelligenti, che gli animali siano intelligenti, non me ne frega niente finché quel non me ne frega niente va a saccheggiare al punto tale la vita che mette in discussione anche me, che mette in discussione la natura. Non me ne frega niente che la Terra sia un soggetto intelligente, pensante, abbia delle strategie di vita, finché la mia azione, l'azione degli esseri umani, separati dalla voce della Terra, non va a saccheggiare la Terra. Allora in quel momento mi interessa. Mi interessa essenzialmente scoprire che non solo che la Terra ha un'intelligenza, ma costruire una relazione emotiva fra me e la Terra. Soggettivare i bisogni della Terra perché la Terra ha soggettivato i miei bisogni. Costruire un cammino e nella mia vita includere le necessità della Terra. Allora impedire agli esseri umani di danneggiare la Terra è il mio compito, ma non è il mio compito per salvare la Terra, perché comunque la Terra vuole essere salvata, ma è per salvare la mia specie. Perché se la mia specie distrugge la Terra, in realtà non distruggerà mai la Terra, ma distruggerà le condizioni in cui la mia specie vive. E allora se io ho costruito delle relazioni emotive con il pianeta, non sono io che ho chiamato il pianeta, ma è il pianeta che ha chiamato me ed ha colto l'occasione della mia esposizione emotiva per costruire delle relazioni. Ma quando succede questo, io non sono prigioniero del pianeta, al contrario, sono arricchito della consapevolezza di che cos'è il pianeta e sono arricchito della consapevolezza sulla direzione che la mia azione deve cogliere, deve fare. Ma se io non avevo questa consapevolezza delle relazioni emotive col pianeta, non sarebbe stato necessario se la mia specie non avesse saccheggiato il pianeta. Si può essere compan sotto una quercia a fare musica e non fare assolutamente niente, ma si può essere compan a costruire timor panico qualora la vita del territorio, la vita del bosco, la vita degli esseri sia messa in discussione e Pam stesso sia in pericolo. Ma chi è in pericolo? Pam è uno dei principi maschili della vita. E allora in pericolo è uno dei principi della vita. Pam non costruisce le relazioni così. Costruisce con la sua musica, chiama tutti. Ma noi ne avvertiamo la necessità di costruire quelle relazioni quando la nostra specie è in pericolo. Per questo è importante la percezione. Gli oggetti che noi abbiamo attorno, il mondo stesso che noi abbiamo attorno, è infinitamente più vasto di quanto la nostra ragione ponga. E la scoperta da Huxley, la scoperta sulla percezione, non hanno fatto altro che dimostrare come il mondo abbia un infinito numero di forme, un infinito numero di rappresentazioni nelle quali io scelgo, cioè nella mia crescita seleziono un certo numero di fenomeni per costruire me stesso. Ma una volta messo a punto questo, qual è la miglior percezione che un individuo può avere del mondo per costruire al meglio di se stesso? Cioè la percezione che io ho adesso, da quali fenomeni è stata selezionata? Quali risposte io ho dato affinché la mia percezione di oggi sia stata selezionata in questo modo? Quali erano le condizioni che ho vissuto nella pancia di mia madre? E il mio mondo allora, cioè mia madre, quali erano le condizioni che lei viveva? E ancora, quali erano le condizioni che viveva mio padre nel momento stesso in cui ha generato quel spermatozoo che è andato mia madre? Perché se è vero che ognuno di noi è unico, non è unico soltanto come soggetto in sé, ma è unico come adattamenti soggettivi alle variabili oggettive che suo padre e sua madre hanno incontrato nella loro vita, ma non nella loro vita in generale, ma in quel momento della loro esistenza, perché quando la madre ha costruito quell'ovulo, in quel mese ha ovulato, ha fatto l'ovulo che mio padre ha messo incinto con quel spermatozoo e in quel mese ha prodotto, in quel momento ha prodotto quel spermatozoo, non sono portatori di tutti gli spermatozoi sono uguali o tutti gli ovuli sono uguali, ma sono portatori di tutte quelle tensioni emotive che vivevano in quell'istante. Per mia madre sarà stato un po' più lungo, per mio padre è un po' più breve. E io sono il prodotto, ciò che è input alla base di tutto il mio essere, della mia esistenza, sono gli input emotivi che vivevano in quei momenti mio padre e mia madre, che sono stati i primi input che hanno portato alla formazione di quell'ovulo e di quel spermatozoo. Pertanto, riuscire a comprendere come la selezione della percezione abbia dei referenti nell'oggettività in cui le persone sono nate, le persone sono vissute e la storia che le persone hanno alle spalle è importantissimo per capire che se noi vogliamo avere in futuro delle persone che abbiano la capacità maggiore di percepire il mondo, dobbiamo avere oggi degli adulti più appassionati, delle persone più impegnate per affrontare e per vedere il mondo. E allora praticare stregoneria non significa praticare delle cose strambe, vestirsi con le tuniche nere o usare i teschi o giocare. Può anche piacere fare queste cose. C'è chi gli piace i film di fantascienza, chi gli piace i film fantasy, chi gli piace i film drammatici e chi gli piacciono i film horror. Non è questo che cambia, che è la stregoneria. La stregoneria è il vivere con passione, è l'impegno soggettivo nel mondo in cui viviamo, è spendere parte della nostra vita per quello che Castaneda chiamava l'astratto, cioè cose che facciamo per passione senza che queste cose debbano necessariamente ripagare il nostro impegno. Le facciamo perché a noi piace farle. Le facciamo perché noi siamo appassionati, le facciamo perché facendole noi manifestiamo le nostre emozioni e accumuliamo questo, per cui leggiamo, studiamo, viviamo per sfida, ci arrabbiamo, serriamo i pugni, viviamo con passione, viviamo criticamente il mondo in cui viviamo e in tutto questo impegniamo le nostre emozioni. Ecco che questo modo di vivere, diverso dall'accettazione passiva della vita, diverso dalla sottomissione, diverso dall'accettazione di tutto ciò che il mondo pensa normalmente sia allevare bambini, bestie che, vabbè, intanto le tiri su, intanto crescono, dimenticando che la potenza percettiva del bambino ha la massima capacità di interiorizzare fenomeni dal momento in cui è appena nato fino ai primissimi anni di vita. Noi abbiamo la massima, il massimo apprendimento e la massima trasformazione del bambino, ignoriamo proprio il momento del massimo potere interiorizzante del bambino, cioè glielo uccidiamo in quanto è bestia d'allevamento, lo priviamo dei fenomeni, facciamo le puttanate del tipo bel bambino, ma che bel bambino che sei, dimenticando che a 2 anni lui può già imparare a leggere e a scrivere, dimenticando che a 2 anni ha la capacità di imparare le lingue, dimenticando che per 2 anni, già l'età, primo anno, può già iniziare ad attrezzarsi vigorosamente come una persona adulta, consapevole, forte, piena di strumenti, piena di passioni. No, gliele tronchiamo e gli diamo il vuoto perché è tanto una bestia da allevare. Cioè, dimentichiamo che si sta formando, sta formando la sua capacità di percezione. Non gli diamo gli strumenti, non insegniamo l'insemistica, non insegniamo le leggi, le regole della società civile, ma gli insegniamo a pregare, lo sottomettiamo, gli diciamo di credere, di essere speranzoso, gli tarpiamo quelli che sono le sue ali della percezione. Lo lasciamo vuoto. E allora la sua ragione, la sua percezione del mondo si organizzerà, si restringerà. Sarà sempre più morta, sempre più ristretta, sempre più confinata. Poi quel giorno che prenderà un po' di droga, un po' di LSD, un po' di marijuana, un po' di eroina, cocaina, si sentirà qualcosa di onnipotente. Tutta quella morte che gli è stata data a livello educativo si sprigiona come potere. E ora, dopo la prima sniffata di cocaina, ne avrà bisogno di un'altra sniffata. Non perché la cocaina faccia dipendenza fisica, ma perché solo con la cocaina sentirà di essere meglio di ciò che è con la propria educazione. Ed è questa l'educazione cristiana, l'educazione monoteista, che tarpando le ali della percezione degli individui, trasformando gli individui come bestie di un gregge che viene allevato, di fatto lo porta a usare proprio droghe, perché non ha altro modo per riaffermare se stesso nella sua vita. Allora abbiamo i disastri sociali. Perché? Perché le persone non riescono più a percepire. Se io non sono più in grado di percepire le relazioni empatiche fra me e mia madre mentre ero in pancia di mia madre, e questa relazione empatica non riesco a trasferirla nella società in cui vivo, per cui non riesco a sentire l'altro, a sentire le altre persone, a sentire le esigenze della società in cui vivo, chiaramente sono una persona limitata, sono una persona che non sente più l'altro, che si separa dalla società. Ma se io mi separo dalla società, i miei meccanismi mentali empatici sono ancora vivi, chiedono di essere riempiti di forma, ma allora la forma non è più l'altro o la società in cui vivo, diventa Dio, diventa il padrone, diventa la mia speranza, l'attesa della provvidenza, e in questo io manifesterò i miei meccanismi mentali. Ma mentre manifesto in questi miei meccanismi mentali, io mi chiudo su me stesso, non sono più aperto alla società, non sono più pronto a recepire l'altro o gli altri, ma gli altri sono oggetti del mio possesso, sono la manifestazione della provvidenza nei miei confronti, sono la manifestazione delle paure nei miei confronti. Io ho paura del rom, perché? Perché sono separato dal rom, vedo come il nemico, come vedo come i nemici, i lupi, i leoni, come se fossero tutti là pronti a sbranarmi, pronti a farmi a pezzi. Non ho più neanche l'equilibrio di valutare le cose nel loro insieme. Perdo tutta la realtà. Perdo la realtà. Non sono razionale. Non ho più una visione reale o realistica del mio quotidiano, ma ho una visione paurosa del mio quotidiano. Non vado più in strada perché se no mi succede questo. Ho paura di attraversare la strada, anche se devo attraversare sulle strisce, se no sicuramente qualcuno mi tira sotto. E allora riempio la mia ragione di fantasmi, non sono più in grado di avere una relazione normale con la società, una relazione normale con l'altro. E tutto quello che sarebbe stato il mio apparato percettivo, con cui avrei dovuto riuscire a superare le barriere della ragione, andare oltre, scoprire lo sconosciuto, buttarmi a comprendere le connessioni del mondo, capire quando faccio una cosa significa, quando ricevo qualcosa, da dove proviene. Non capisco più niente. Ho paura di tutto, e là nasce l'oscurantismo, l'orrore, il terrore per il diverso, il razzismo, perché io ho ucciso una parte di me stesso. E allora vedo tutto come se tutto volesse distruggere me, o io mi rapporto con gli altri nel tentativo di distruggerli. Non ho più la capacità di vivere, perché ho perso la capacità di manipolare me stesso, di percepire il reale, di percepire le cose per ciò che sono. Perché mia madre aveva paura delle cose e mi ha trasmesso quella paura. E poi mi ha dato a mia nonna, che mi ha tirato su perché lei doveva andare a lavorare, poveraccia. Ma mia nonna aveva male alle gambe e aveva paura di cadere. E cosa mi dava a me, bambino di 2 anni? Mi ha trasmesso la paura di cadere. Mi ha trasmesso la paura di allungare le gambe, di fare i passi lunghi. Mi ha trasmesso la paura di saltare. Mi ha trasmesso cosa? La paura, perché lei pregava, perché lei sentiva la morte vicina, e a me bambino mi ha trasmesso la sua paura della morte, la sua tristezza nel fatto che tutto è finito. E allora cos'è la mia percezione? Cos'è diventata? Cos'è diventata la mia forma mondo, se non qualcosa di orrifico? E allora basta solo un po' di mescalina, ecco che il mondo si illumina. Un'altra parte del mio cervello si accende, ma io potevo già accenderla quella parte del cervello. Potevo vivere per sfida, potevo affrontare il mondo in cui vivevo, ma la mia percezione mi ha creato mostri, mi ha creato paure. Ecco, questo era quello che io volevo dirvi a proposito della percezione. La percezione è fondamentale in stregoneria, come è fondamentale per i maghi neri distruggere la capacità di percezione del mondo delle persone per poterle dominare, per poterle sottomettere. La percezione è importantissima, ma essenzialmente è importante il processo di selezione della percezione che da quando siamo nella pancia di nostra madre noi mettiamo in atto per riuscire a costruire la nostra percezione da adulti. Bene, penso che oggi come trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo abbia detto qualche cosa che forse vi può interessare. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Ciao a tutti e da oggi 18 novembre vi do appuntamento alla prossima trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Ciao!